Radioascoltatori Presi per il Web, benvenuti a Presi per il Web, appunto, la trasmissione di Radio Radicale sui diritti digitali, che quest'oggi si occupa di un tema molto scottante che ha tenuto banco in questi giorni anche sui giornali, ed è appunto l'attacco di Anonymous, il collettivo sul web di attivisti che sostanzialmente, dopo le vicende note di Charlie Hebdo, ha deciso comunque di attaccare i siti della Jihad legati all'ISIS. Quest'oggi sentiremo anche in diretta, intanto do il benvenuto ai nostri co-conduttori, in primo luogo Marco Perduca,
Buonasera.
Marco Scialdone,
Buonasera.
Marco Ciaffone
Buonasera a tutti.
e Sara Sbaffi in regia. Ricordiamo Marco come si può intervenire oggi anche con la trasmissione.
Ci trovate su Facebook alla nostra pagina di Presi per il Web e su Twitter l'account è chiocciola Presi per il Web.
Allora, dicevo di questa vicenda che ha tenuto banco in queste settimane, legato appunto all'attacco da parte del collettivo Anonymous dei siti dell'ISIS. Devo dire che abbiamo raggiunto un record con il video che abbiamo messo sulla nostra pagina Facebook, perché per la prima volta dall'inizio della trasmissione quasi 35.000 persone hanno visto il video legato naturalmente alla preview della trasmissione. Quindi, diciamo, siamo soddisfatti di questo. Vediamo poi se la puntata potrà portarci anche delle novità. Dunque, dicevo di questo attacco, ne hanno parlato i giornali di tutto il mondo, soprattutto i giornali italiani, bisogna dire la verità. I media americani hanno un po' ignorato la vicenda dell'attacco da parte di Anonymous, del controverso gruppo di attivisti. Si sono dati anche dei numeri: centinaia e migliaia di siti legati all'ISIS, in qualche modo bucati, decine e decine di account che sarebbero stati violati, addirittura mail messe sul web dagli attivisti, diciamo di Anonymous, mail di collaboratori dell'ISIS, e addirittura si è parlato anche di soggetti italiani che fiancheggerebbero l'ISIS, salvo poi in qualche modo alcune smentite da parte dello stesso gruppo che sono arrivati dagli account di questo gruppo. Quest'oggi, in via eccezionale per i radioascoltatori di Radio Radicale, abbiamo le voci di Anonymous che ci raccontano la loro filosofia di vita, innanzitutto, e poi che cosa è successo con l'attacco all'ISIS. Radioascoltatori di Presi per il Web, buonasera e benvenuti alla trasmissione Inside Anonymous, dietro le quinte delle operazioni contro l'ISIS. A seguito dei drammatici episodi di Parigi, il collettivo Anonymous, che non ha bisogno di presentazione, ha dichiarato guerra all'ISIS. L'obiettivo delle azioni attiviste è il disvelamento delle identità dei jihadisti online, nonché la compromissione degli spazi utilizzati per la propaganda ed il reclutamento. Ma quali sono i contorni di queste azioni? Lo abbiamo chiesto direttamente ai Anons, abbreviazione come si sa di Anonymous, in un documento audio esclusivo che è pervenuto a Radio Radicale e che vi proponiamo ora. Innanzitutto la prima domanda, la domanda classica: cos'è Anonymous e qual è la sua filosofia?
Anonymous è un collettivo e come tale non possiede una gerarchia propria. I contributi dei partecipanti vengono dati solo sulla volontà comune di un cambiamento globale. I nostri sostenitori e collaboratori sono non solo esperti di sicurezza informatica che si riconoscono nello spirito dell'attivismo, ma anche normali cittadini che contribuiscono con traduzioni di testi in varie lingue, designer grafici che producono materiali e locandine, che editano e compongono video, o anche solo chi partecipa alle discussioni nei nostri canali offrendo idee e consigli. Poi ci sono quelle persone che non offrono un supporto sul campo di battaglia, ma che al contrario mettono a disposizione il proprio denaro per aiutare le difese legali dei nostri fratelli che sono stati arrestati e denunciati. Siamo un gruppo eterogeneo, che comprende persone diverse per nazionalità, età e stati sociali. Anonymous è una filosofia di pensiero, un modo di essere e di agire. Anonymous è il non riuscire a stare fermi di fronte alle ingiustizie sociali ed ai soprusi. Noi siamo un movimento, siamo una legione, noi siamo Anonymous.
Innanzitutto, ci date qualche numero sulle azioni internazionali che avete effettuato?
Più di 9.000 attacchi con successo, con target e motivazioni diversificate. Ricordiamo in tempi recenti fra le maggiori, Op Israel che ha visto una partecipazione massiccia contro il fronte israeliano in terra palestinese. Per le sole operazioni contro l'ISIS si parla di circa 15 siti tuttora offline, e svariate decine di altri siti attaccati temporaneamente, senza dimenticare l'attività di segnalazione che ha portato alla sospensione di circa un migliaio di account Twitter. Ad ogni modo, ogni operazione internazionale conta partecipazioni più o meno numerose, con modi più o meno aggressivi. Tutto questo perché Anonymous non agisce come una setta ma come un collettivo, dove le partecipazioni sono dettate solamente dalla coerenza di ideali.
Le azioni di questi ultimi giorni nei confronti dell'ISIS rientrano tutte nei filoni Op ISIS, Op Charlie Hebdo e Op ICE ISIS?
Sì, all'inizio dell'anno erano un po' divise, ma ora che abbiamo unito diverse operazioni più piccole, le cose vanno meglio. Quella contro l'ISIS è al momento la più attiva operazione di Anonymous, che procederà parallelamente e senza sosta alla propaganda dell'ISIS.
Le persone che non hanno particolare dimestichezza con internet si chiedono spesso se ci sia differenza tra un attacco e un account Twitter o a un profilo Facebook rispetto ad esempio ad un sito web. Quali sono le differenze e che cosa si ottiene con questi attacchi?
Le differenze tra un attacco ad un sito web ed un attacco a un account di Facebook o Twitter sono parecchie sia per lo scopo dell'attacco stesso sia per la difficoltà. Innanzitutto quando viene attaccato un sito web è perché si vogliono raccogliere dei leaks, ovvero raccogliere informazioni e dati privati che si vogliono rendere accessibili a tutti. Quando non si tratta di siti che contengono database lo si fa con l'obiettivo di modificarne la pagina principale per sostituirla con un messaggio che può essere di varia natura, ad esempio di denuncia, di insulto o di scherno, perché normalmente questo tipo di azione ha una buona capacità mediatica. In un account è tutto pubblico e se si riesce a bucarlo generalmente non si ottengono info private e quindi al massimo si sostituisce l'immagine di profilo e si scrivono dei post per pubblicizzare maggiormente l'attacco. Capita a volte di trovare nei leaks email e password degli account e quindi di avere facili accessi. Violare un sito web invece è generalmente meno complicato in quanto le vulnerabilità possono essere di varia natura ed è possibile ottenere accesso al database o altri dati riservati in esso contenuti. Le tecnologie utilizzate per mettere in piedi pagine web spesso sono di terze parti e non controllate dal creatore del sito e questo può comportare che se in generale è stato creato e pensato sicuro la falla contenuta in una di queste parti sia sconosciuta dal suo proprietario e possa compromettere l'intero sito. I forum non sono primari tra i target, ma molti utenti li segnalano, in modo che possano essere fatte ricerche più approfondite, arrivando magari a profili social dei partecipanti al forum. In generale funziona come per le vulnerabilità dei siti, se se ne scoprono si può arrivare ai dati di accesso di tutti i partecipanti compresi i loro indirizzi IP.
Si parla di account Twitter sospesi. Tecnicamente siete voi a averli messi online o c'è collaborazione della piattaforma? Perché nel secondo caso ovviamente si aprirebbero anche degli scenari sulla sicurezza della piattaforma, al di là naturalmente delle vostre azioni.
Ci sono diverse possibilità, che vanno dal semplice segnalare i profili, che nel caso di ISIS propagandavano e sostenevano azioni criminali, e farli bloccare per questo, ad eventuali appropriazioni dell'account stesso. Twitter è una piattaforma sicura? È semplicemente una piattaforma web che richiede la registrazione e il login a un account utente per poter essere utilizzata. Ciò non toglie che si possano scoprire delle password se queste sono facili e stupide.
Senza entrare nel dettaglio delle azioni, riuscite a essere certi che le informazioni pubblicate si riferiscono a soggetti e account jihadisti? Non può esserci qualche errore?
Anonymous è impareggiabile nel data mining, che è un importante strumento nel processo di identificazione dei potenziali obiettivi. È molto probabile che se Anonymous annuncia un'operazione contro uno specifico gruppo od organizzazione, le pagine che supportano il gruppo preso di mira, unitamente con le persone che attivamente supportano quel gruppo, possano adottare contromisure. È impossibile determinare quale piattaforma sarà oggetto delle contromisure, perché questo dipende in larga parte dal processo di raccolta dati e perché ci sono informazioni più facili da trovare rispetto ad altre. Ma in generale il margine di errore si è sempre dimostrato minimo. Vogliamo comunque precisare che Anonymous non si considera un'organizzazione anti-jihadista. Lo scopo dell'operazione, che si rivolge ad un gruppo selezionato di jihadisti, è nata principalmente a causa dei numerosi crimini di odio contro persone innocenti. La popolazione cristiana in Iraq è stata decimata, le donne musulmane non hanno accesso all'istruzione e la loro emancipazione è un'utopia. I bambini sono educati alla guerra e agli attacchi contro civili inermi. Anonymous non può rimanere indifferente. Gli jihadisti non sono mai stati così attivi online in altre organizzazioni, quindi questa è veramente la prima volta che vediamo una battaglia online tra il collettivo Anonymous e l'ISIS.
Come si può essere certi che un account, data la natura stessa della rete, non possa essere riprodotto dai jihadisti dopo qualche secondo?
Anonymous non può cambiare le regole di internet. È possibile che soprattutto gli account più seguiti vengano ricreati dopo qualche tempo. Per questo operiamo una continua ricerca di account, profili, siti web e forum connessi all'obiettivo. Il contributo di un grande numero di partecipanti diventa fondamentale in operazioni ad ampio raggio d'azione come nel caso del fronte ISIS.
Le vostre azioni sembrano godere di grande appoggio nell'opinione pubblica occidentale, alla luce del biasimo, per usare un eufemismo, che la stessa prova verso la propaganda dell'ISIS e dei suoi artefici. Tuttavia, soprattutto nel passato, le persone vi consideravano quasi soggetti pericolosi. Cos'è cambiato nell'opinione pubblica?
Riconosciamo che l'opinione pubblica occidentale fatica a distinguere tra un combattente per la libertà e un terrorista. Questo in parte per via dei mezzi utilizzati da Anonymous che molte volte superano il limite della legalità, soprattutto negli stati dove l'attivismo online viene perseguito legalmente. La campagna ISIS ha colpito in modo forte, attraverso video forti e una massiccia propaganda online, l'opinione pubblica ha facilmente abbracciato la causa di Anonymous proprio vedendo i comportamenti inumani pubblicati dall'ISIS. È nata una maggiore curiosità? Abbiamo avuto giorni in cui ci sono stati moltissimi accessi ai nostri canali, ma il pubblico continua ad avere informazioni parziali sul nostro lavoro. Non è informato o ignora pesantemente gli sforzi compiuti da Anonymous. Diversi sono stati arrestati, pochi conoscono l'Oraks o Barry Brown per rimanere nella recente cronaca, e meno ancora per i fatti riguardanti l'Italia. Tutte queste persone stanno pagando con la propria libertà, il loro attivismo, la loro lotta per la giustizia dentro e fuori dalla rete. La maggior parte dell'attenzione è andata invece agli attacchi contro grandi aziende o siti istituzionali, sottolineando magari il deface senza dare lo stesso giusto peso ai leaks che ne derivavano, mettendo così in luce la violazione dei dati ma senza dare risalto ai contenuti dei risultati sottratti. Anonymous si augurerebbe invece che fosse dato risalto anche alla campagna Free Anon che si occupa di aiutare tutti gli Anonymous arrestati. I fatti di cronaca hanno spesso criminalizzato gli attivisti e si sono adoperati per generare empatia verso gli oppressori e non verso gli oppressi. Ci sono persone in carcere per motivi politici o accusate di spionaggio, come nei casi Datagate o per Wikileaks. Anonymous non ha purtroppo avuto giustizia.
Sarebbe forse il caso di cambiare la legislazione per distinguere nettamente l'attivismo digitale dal terrorismo come quello compiuto dal cybercaliffato?
È assolutamente necessario abrogare il Patriot Act e qualsiasi altra sorveglianza nazionale per consentire ai giornalisti di svolgere le loro attività in modo corretto. Anonymous ritiene che il pubblico debba essere sempre e comunque informato, non possono aver spazio solo le verità di governo. La libertà di informazione e di stampa sono e resteranno per sempre i capisaldi dell'ideologia che sorregge Anonymous.
Agli attacchi sono seguiti contrattacchi? Ovvero ci sono state reazioni di qualunque tipo degli spazi online che avevate attaccato?
No, al momento nessuna reazione. Nessun nostro spazio è stato violato.
Una domanda estremamente spinosa a seguito di quello che è apparso anche nei giornali in questi giorni. Secondo voi ci sono hacker italiani che lavorano per il cosiddetto cyber califfato?
Dalle informazioni controllate fino ad ora non ci risulta nessuno. Si legge di un italiano tra le loro fila, ma questa è solo una voce non confermata nata dall'analisi di un account non ancora verificato come reale appartenente all'ISIS.
Cosa significa libertà d'espressione per gli aderenti al collettivo Anonymous?
Libertà di espressione significa qualcosa di diverso per ogni membro Anonymous, quindi questa domanda dovrebbe essere rivolta su base personale ad ogni individuo. Tuttavia, possiamo vederla espressa nella neutralità della rete, nella libertà di parola, di stampa e di informazione, nel sostegno al movimento del software libero, nella battaglia contro la sorveglianza di massa, contro la quale Anonymous promuove ogni forma di privacy tecnologica, nella libertà di religione, ad eccezione ovviamente della Chiesa di Scientology, alla quale si deve la nostra nascita, nella libertà di segnalare i bug trovati in software, e in un gran numero di altri valori che possono essere definiti dalle operazioni sviluppate e realizzate in tutta la storia di Anonymous. Il tutto rivisitato in maniera critica. Ad esempio, una persona sarà zittita se esprime opinioni antisemite o razziste.
Bene, abbiamo sentito questo contributo esclusivo che è giunto a Radio Radicale e vogliamo commentare adesso con i nostri ospiti e anche con le persone qui presenti un pochino questa chiacchierata che Anonymous ha fatto. Allora, intanto io volevo chiedere a Marco Scialdone, rispetto alla prima volta che Anonymous è stata ospite del nostro della nostra trasmissione, e non trovi che siano diventati quasi ecumenici, nel senso che sono diventati veramente si avverte, diciamo, un peso anche dottrinario diverso rispetto a quello che era stato nei mesi passati, insomma, libertà di stampa, libertà di informazione.
Sì, anche, in effetti anche a me aveva colpito questa loro azione, che sembra un'azione, diciamo, politica con una scelta di campo precisa, cioè la scelta di campo dell'Occidente contro un mondo che esprime dei valori che non sono in nessun modo riconducibili ai valori occidentali di libertà individuali, dei diritti umani che la nostra civiltà rappresenta, e da questo punto di vista è sicuramente un aspetto nuovo, un aspetto sorprendente. L'altra cosa era il tono, effettivamente, delle risposte. In alcuni casi sembravano delle risposte di un politico veramente navigato su alcuni temi. Anche interessante il richiamo a quello della neutralità della rete come valore da salvaguardare in questo momento. Sicuramente è un aspetto che interessa. Non so se Marco Perduca su questo.
No, è vero che rispetto all'altra volta forse c'era minor, se si può dire così, cattiveria anche nei confronti del colpito. Credo che sia stata una risposta uguale e contraria alla campagna mediatica che ha fatto l'ISIS, in particolare il fatto che loro ricordassero anche l'uso di questi video per scioccare, ma comunque per far vedere la cattiveria con la quale comunque l'ISIS si sarebbe comportato non solo nei confronti dei sequestrati, ma anche nei confronti di altri prigionieri. Mi vengono in mente i militari dell'esercito iracheno piuttosto che quello siriano in modo particolare. Credo che sia un cambiamento di strategia. È vero che quando uno si trova a operare all'interno dei social, molto probabilmente deve stare anche lui molto più attento per non essere scoperto, non perché Facebook o Twitter vadano a bloccare questo tipo di iniziative, ma perché poi comunque controllando ciò che avviene all'interno di quelle piattaforme e facendo Anonymous un'attività, come hanno annunciato, certo non l'annunciano prima, lo dicono dopo, di violazione di leggi, ci sono delle responsabilità penali che gli attivisti si assumono. La cosa interessante è che comunque un collettivo di entità non statali, non statuali, riesce ad avendo un obiettivo comune, a essere molto efficace, pur mantenendo la caratteristica dell'insieme di individui che comunque potrebbe anche a un certo punto cambiare, non dico l'opinione, ma il modus operandi nei confronti del nemico, e quindi o essere meno efficace o fare qualcosa di tipo diverso. Mi ricordo che quando abbiamo avuto la nostra trasmissione in cui si parlava di cyber warfare, si raccontava come Assad avesse messo insieme un esercito siriano tutto online, sì, che adescava, diciamo così, nelle chat room alcuni presunti resistenti o comunque delle persone, e con una serie di domande esca riusciva a capire da dove questi stessero chattando, da dove questi si stessero collegando alla rete, e poi lì gli mandava invece gente che li tirava fuori dall'internet caffè piuttosto che dalla casa e li uccideva. Ecco, non, io non ho capito, non so chi lo possa sapere, che cosa è successo a quel Free Syrian Army che c'era prima o all'altro esercito online pro-assadiano, se tutti siano uniti per combattere contro l'ISIS. Certo è che forse, e adesso magari lo parliamo anche con le nostre ospiti, il fronte cibernetico in Medio Oriente è sempre stato praticato fin dalla fine del 2011, quando pare che per un giorno e mezzo, due, la Siria non ebbe più accesso totalmente a internet. È chiaro che per fare quel tipo di attività occorre avere, diciamo così, le chiavi dei cavi che fanno entrare internet in Siria, e quindi molto probabilmente era un'iniziativa di quello che allora era un governo che aveva una certa possibilità di azione. Credo che per mettere insieme un'attività del genere, cioè un blackout totale di un paese, occorrono degli investimenti in strutture o comunque di infiltrazioni in determinate stanze dei bottoni che magari Anonymous sta sviluppando, ma che ancora non ha utilizzato. Secondo me il fronte libico potrebbe essere un altro su cui vedere
Ecco,
qualcosa
questo
del
perché,
genere.
come è noto, in questi giorni c'è stata la presa da parte dell'ISIS della città di Sirte. Il ministro Gentiloni ha detto: sono a 200 miglia marine da noi. Addirittura il ministro, attirandosi anche qualche critica di chi ha chiesto che lui riferisse in Parlamento, ma anche addirittura di una radio vicino all'ISIS che l'ha condannato brutalmente, ha parlato addirittura del fatto che probabilmente si dovrà combattere. Questo chiaramente mette un pochino tutti in allarme e ci fa capire quanto può essere vicina la minaccia. Ma dei temi legati invece ad Anonymous, quindi dagli attacchi più in particolare, vogliamo parlare con due delle nostre ospiti oramai abituali di questa trasmissione, ed in particolare Carola Frediani, giornalista freelance che scrive per diverse testate, tra quali Wired e L'Espresso, e Stefania Maurizi, anch'essa giornalista dell'Espresso, due diciamo delle giornaliste italiane più addentro le tematiche del cyber war, delle tematiche di Wikileaks, insomma dei temi digitali associati alla libertà d'espressione e ai nuovi fenomeni come quelli dell'attivismo digitale. Intanto io le saluto.
Sì, buonasera a voi e ai nostri ascoltatori.
Ecco, io intanto vorrei sentire da Carola Frediani, che appunto è la giornalista più addentro a questi temi. Addirittura Carola ha scritto un articolo dal titolo Tutti pazzi per Anonymous, in qualche modo ha cercato di fare un pochino di chiarezza su quello che era accaduto, perché improvvisamente, insomma, le testate si sono gettate su questa storia, no, dell'attacco di Anonymous ai siti dell'ISIS combinato con l'attacco dell'esercito giordano, e ha creato una sorta di pastone. Ora, Carola, ci vuoi innanzitutto, se ci puoi dire qualcosa di ancora più nuovo rispetto a quello che tu scrivi ogni giorno, se c'è qualche novità che puoi dare in pasto agli radioascoltatori di Radio Radicale? E poi, perché hai detto tutti pazzi per Anonymous, quasi in qualche modo meravigliandoti di questa insomma novità?
Sì, innanzitutto sì, di nuovo buonasera. La campagna di Anonymous chiaramente è un continuo, quindi ci sono piccole micro novità in continuazione. Poi non è detto che tutte queste novità debbano essere notiziabili o diventare poi necessariamente, no, qualcosa. Cioè, è una campagna che ha, come posso dire, ha raccolto come si dice, un momentum nel tempo, perché è da mesi che si sta sviluppando. Io sì, sono rimasta stupita perché penso che il punto non è tanto quello che Anonymous sta facendo, ma come Anonymous ha colpito in questo caso i media e l'opinione pubblica occidentale. È questo che secondo me è l'aspetto interessante, cioè come la percezione di quello che sta facendo. Forse perché sta colmando un vuoto, nel senso che siamo rimasti tutti, pur nelle diverse anche posizioni politiche, però sicuramente siamo rimasti tutti spiazzati da quella che è la propaganda dell'ISIS, l'uso mediatico, diciamo, l'uso dei media da parte dell'ISIS, in particolare di internet. E quindi questo probabilmente è Anonymous, che è da sempre un soggetto che sa usare la rete.
Ecco, Carola, comunicare. Scusa, qual è il vuoto che avrebbero riempito? Cioè un vuoto di contropropaganda o comunque...
Un vuoto di contropropaganda, secondo me, nel senso, dando a propaganda un significato molto ampio, anche
sì, certo,
di comunicazione, no? Quindi una contro... Anonymous, secondo me, è sempre stata forte sul piano della comunicazione, un soggetto che fa comunicazione, anche le sue azioni più di gli hackeraggi sono sempre finalizzati a portare a veicolare un messaggio, no? Per cui Anonymous in questo ha in qualche modo costruito, ha fornito una antinarrativa alla narrativa dell'ISIS in questo momento online, e questo ha colpito l'immaginario, ha colpito i media. Anonymous è anche brava a manipolare i media da un certo punto di vista, cioè nel senso a ripetere un certo tipo di messaggi e a fargli bucare il video, no? Pensiamo anche sui video, i video che tra l'altro in questo caso, nel caso della campagna sull'ISIS, ne abbiamo molteplici, diffusi a scaglioni da gruppi diversi, anche perché esprimono anche una diversità in Anonymous, cioè il fatto che non è un fronte compatto, ma è molto eterogeneo e si muove in modo eterogeneo anche quando fa una stessa campagna. Quindi sicuramente io penso che sia questo da rilevare in questo momento. Dopodiché, che dicevo, tutti i passi sì per Anonymous e tutti i passi anche un po' per questi hacker dell'ISIS, perché penso che se noi ascoltiamo gli esperti in questo momento di sicurezza informatica e di terrorismo, ci diranno che sul fronte hacker in sé l'ISIS non è in questo momento un soggetto considerato più di tanto pericoloso dal punto di vista, no? Ma il problema è semmai proprio l'aspetto della comunicazione e della propaganda.
Ecco, io volevo sentire invece Stefania Maurizi, perché Stefania è la giornalista invece italiana più esperta nel tema Wikileaks. Abbiamo sentito Stefania affermazioni sulla libertà d'espressione, sulla neutralità della rete. Sembra che Anonymous, da un'iniziale attività appunto di hackeraggio, stia proprio proponendo una soluzione politica, una soluzione comunque che affronta temi legati alla libertà d'espressione, legati comunque alla libertà di circolazione delle informazioni, un tema molto caro a Wikileaks, di cui tu ti sei occupata. Potresti dire in soldoni che differenze vedi tra l'azione di Anonymous ed eventualmente la diffusione di informazioni a opera di Wikileaks?
Sì, allora io mi sono occupata, io lavoro con loro ormai da 6 anni, quindi conosco bene come lavorano e conosco meno come lavora Anonymous, perché non ho lavorato direttamente con loro, non lavoro direttamente con loro, mentre lavoro direttamente con Wikileaks, quindi posso dire che c'è una forte differenza perché innanzitutto il materiale ricevuto da Wikileaks è materiale ricevuto da fonti, esattamente come i giornalisti ricevono anonimamente questo materiale, non è materiale hackerato. Ci sono state situazioni in cui Wikileaks ha pubblicato materiale presumibilmente proveniente da hackeraggi, come nel caso dei Syria Files o dei files di Stratfor, però in generale è materiale che fonti fanno arrivare a Wikileaks e che Wikileaks non pubblica direttamente, non mette a disposizione pubblicamente senza prima un forte lavoro di giornalistico di verifica dei documenti fatto sia dall'organizzazione sia da noi giornalisti che lavoriamo su questi file. Quindi c'è una doppia verifica, non viene mandato direttamente, messo in rete senza prima questo forte lavoro giornalistico, anche se successivamente poi Wikileaks rende disponibili questi documenti al di là della fruizione che ne fanno i giornalisti, cioè Wikileaks sceglie di pubblicare secondo logiche che non sempre sono quelle dei giornalisti, e per fortuna, perché secondo me la cosa importante è proprio questo: rompere il monopolio delle informazioni che fino ad oggi è stato in mano ai media mainstream. Posso dire una cosa su Anonymous? Loro hanno creduto nella libertà di parola, le battaglie pro Wikileaks fin dall'inizio, da quando era il 2010 addirittura. Loro si sono sistematicamente schierati per esempio contro il blocco delle carte di credito, hanno pagato per questo. Una cosa in cui io invece credo un po' meno, e devo essere sincera su questa, è l'efficacia di Anonymous nella battaglia contro ISIS, perché io credo che ci sia una forte esagerazione. Questa è la mia opinione, in base a quello che vedo, a come vengono riportate le notizie, gonfiate, esagerate. Se noi guardiamo poi che cosa è stato fatto, vengono diffusi questi, vengono resi noti questi account sui social network, su Facebook, su Twitter, i loro indirizzi email, però poi rimane tutto da vedere a chi appartengono davvero questi account, qualcuno li ha verificati in modo indipendente, perché il problema è proprio quello, no? Io posso dire che ho hackerato chiunque, ma poi qualcuno deve verificare in modo indipendente questa informazione.
Certo.
È così strategico hackerare, è così strategico diffondere gli indirizzi email? Secondo me c'è tutto l'interesse che questi presunti terroristi comunichino secondo questi canali così insicuri come che sono le email o i social network, quindi forse diffonderli non è neanche smantellarli, non lo so quanto sia nell'interesse poi di chi li vuole combattere, quindi io ridimensionerei un po', fermo restando la mia simpatia, che io simpatizzo assolutamente per le loro battaglie per la libertà di stampa, di parola, contro la sorveglianza, però vorrei un approccio un po' più scettico da parte dei media italiani.
Ok, Stefania, abbiamo invece, ci ha fatto una gradita sorpresa il giornalista, anche lui freelance, scrive per Repubblica, L'Espresso, Wired, Arturo Di Corinto, che intanto salutiamo. Arturo, benvenuto.
Buonasera a tutti.
Ecco, Arturo si è segnalato, Arturo è, diciamo, oltre che giornalista, anche docente universitario, anche lui tra i cyber attivisti digitali più conosciuti in Italia, attivista su tutti i diritti del web, quindi non solamente sulla libertà d'espressione, ma su tutto quello che ne riguarda l'internet. Arturo è anche il primo giornalista che di fatto ha dato notizia in Italia di questi attacchi nei confronti dell'ISIS, e ha fatto una vera e propria telecronaca giornalistica che è durata diversi giorni su Repubblica. Intanto volevo chiedere a il giornalismo investigativo, Arturo Di Corinto, come si riesce a fare? Cioè, come fa un giornalista a sapere queste cose prima di altri? Cioè, svelaci un piccolo trucchetto del mestiere. E la seconda cosa è se un conto aggiornato di quello che è accaduto, c'è qualcosa di nuovo, c'è qualcosa che i radioascoltatori devono sapere, e se è vero o non è vero, come mi sembra sia stato smentito, che ci sia guerrieri del cyber califfato comunque legati all'ISIS anche in Italia.
Innanzitutto buonasera a tutti, sono molto contento di aver messo insieme questa squadra di persone per parlarne. Io grande stima di Carola e di Stefania, oltre che di voi tutti. Giustamente tu mi solleciti una domanda sul ruolo del giornalismo. Allora, mi hai fatto varie domande. La prima a cui ti rispondo è come me ne sono accorto. Mi sono accorto di quello che stava succedendo perché stavo monitorando la rete e mi sono reso conto che c'erano dei picchi di attività in alcune zone geografiche della rete internet. Sono andato a vedere cosa succedeva, ho cercato di capire che tipo di attività fosse, ho fatto delle analisi, ho fatto delle domande, ho usato anche dei software specifici, mi sono reso conto che c'erano degli attacchi in corso. Questi attacchi non avevano semplicemente a che fare con la cancellazione o il blocco di account sui social network, che pure è stata una cosa considerata importante dalla galassia di attivisti che si riconoscono sotto il nome di Anonymous durante questa campagna. Ma la cosa interessante è che gli attivisti, diciamo, di Anonymous hanno bloccato, resi inservibili decine di siti web, a cominciare da IsdaratTube.com, che è lo YouTube usato dai jihadisti. Quindi hanno bloccato una fonte di informazione e propaganda di jihadisti. Se adesso siano riusciti a neutralizzare completamente l'infrastruttura di comunicazione degli jihadisti, io questo non lo posso dire. Fatto sta che si trattava di decine e decine di siti improvvisamente bloccati e inutilizzabili per la propaganda filo-islamica e pro-jihad. Seconda cosa, mi sono reso conto, ho studiato, ho parlato, ho visto, ho fatto le prove con la rete e erano state violate molte VPN, le Virtual Private Networks, cioè le reti attraverso cui in genere si si gestiscono, si fa la manutenzione dei siti web. In questo caso hanno violato delle, gli Anonymous, che dicevano di aver violato le VPN di alcuni importanti siti web. Di fatto, e la cosa era più che plausibile, perché a una verifica si vedeva che alcuni sceicchi non potevano più usare i siti dove postavano i loro discorsi e le loro preghiere. Quindi in realtà siamo andati oltre l'attacco agli account e social network, che, come diceva Stefania Maurizi, andrebbero verificati, nel senso che quelle migliaia di account bloccati, bisogna vedere se effettivamente fossero di attivisti, di simpatizzanti o di fiancheggiatori o addirittura di reclutatori per la guerra santa, che la cosa su cui gli Anonymous si erano concentrati. Loro cercavano di attaccare i reclutatori, perché la mossa, che io ritengo intelligente da parte di questi Anonymous che hanno avviato la campagna, questa volta non è stata di bloccare o di buttare giù un sito o 10 siti, ma di individuare i system administrator di questi siti per fare in modo che non ne creassero altri, o almeno in un breve periodo, perché sappiamo tutti che un sito lo chiudi e può rinascere dopo pochi giorni da qualche altra parte. Ci vorrà del tempo per farlo conoscere, ma comunque rinasce. Quindi questo è il primo tema, secondo me. Il secondo ha a che fare... No, posso continuare?
Certo. Prego, prego. Vai. Poi arrivano le domande.
Sì, la seconda cosa mi sembra molto interessante, che parlate del ruolo dei giornali. Io, ad esempio, sono rimasto un po' dispiaciuto da questo presunto... da questa notizia, battuta da un'agenzia, anche l'AGI, Agenzia Genetica Italiana, per cui ho grande rispetto ovviamente, rispetto all'individuazione di questo hacker dell'ISIS che io già avevo scritto stavano cercando gli Anonymous, e l'hanno identificato con una persona che successivamente, secondo un'altra agenzia, sarebbe una donna di nome Rim. Io ci sono rimasto male, perché sapete come funzionano i giornali? Quando i giornali vedono una notizia di agenzia, per non farsi fregare dal concorrente, per vincere, per dare la notizia anche un minuto prima, copiano e incollano, oppure prendono prendono i comunicati, prendono notizie che vengono da altri giornali, magari con fuso orario precedente al nostro, e quindi rimbalzano le notizie e non le verificano. Allora, io ad esempio nel caso di questa persona, presunto hacker italiano dell'ISIS, ho fatto una cosa molto semplice. Ho chiamato degli amici giornalisti, un giornalista tunisino di grande esperienza che ha seguito sul campo le vicende che riguardano la jihad islamica, e un giornalista siriano che lavora per una grande agenzia di informazioni indipendente, e ho letto con loro tutti quanti i messaggi che questi mandavano per arrivare a fare un'analisi di carattere semantico sui messaggi che questo hacker sedicente, tecnico l'ISIS, che era stato un nome che era venuto fuori da un articolo del Corriere della Sera e poi rimbalzato attraverso le agenzie, ho visto che effettivamente questa persona non poteva essere italiana. Io ho fatto delle ulteriori verifiche, non ne ho scritto più perché non mi sembrava il caso di farlo, e ho visto che questa persona, tanto per cominciare, non è italiana, ma è sicuramente una donna marocchina. E l'ho fatto verificando, facendo un'analisi semantica con gente che capisce l'arabo, conosce la cultura araba e sa interpretare le cose. Questo era quello che volevo dire sui giornali. Ultimo.
Volevo sentire una cosa però da Carola Frediani, che tu hai chiamato in causa più volte. Tu hai parlato anche dei reclutatori via web, un tema che sostanzialmente è stato oggetto anche delle riflessioni del nostro governo, che ha deciso, senza far vedere peraltro il testo di riferimento, di intervenire anche sul tema del jihadismo via web con delle norme restrittive sulla rete che sono state semplicemente accennate, tra le quali c'è anche appunto la penalizzazione di questi fenomeni, non solo dei reclutatori ma anche di coloro che vanno a combattere i foreign fighters cosiddetti, ma anche e soprattutto su temi legati appunto al blocco di siti web che sarebbero legati agli jihadisti. Io voglio domandare a Carola Frediani: ma se obiettivo del giornalismo è quello di sapere, di conoscere, e anche obiettivo della magistratura è quello invece di, anche lei, di conoscere informazioni, a che pro bloccare dei siti web che poi non ci possono più dare informazioni su chi c'è dietro, o che non ci consentono di poter magari esercitare la libertà di informazione e dire guardate che questi stanno qui, qui e lì, che ne dici?
Posso fare una battuta? Per una volta Anonymous e il governo sono un po' allineati. Comunque Comunque, no, il problema è che bisogna, cioè, la questione è, secondo me, che lì bisogna lavorare con l'intelligence, cioè bisogna fare un lavoro di intelligence. Peraltro, tornando ad Anonymous, è anche quello che si è proposto di fare in realtà, perché c'è stata anche la campagna di Anonymous, per dire, ha avuto anche una sua intelligenza politica quando si è posta il problema di dire esattamente che cosa facciamo: non buttiamo giù semplicemente dei siti con degli attacchi, no, di DOS, ma cerchiamo di raccogliere informazioni, cioè quindi il lavoro di, appunto, intelligence, che poi lo facciano degli hacker lo facciano, no, delle agenzie o dei governi, è quello però che poi alla fine va fatto.
Però scusa, come diceva prima Stefania, il problema è che forse tenerli sotto controllo per un periodo maggiore avrebbe consentito di acquisire ulteriori informazioni. Quindi si sa quando è iniziato questo interessamento di Anonymous a ISIS o no?
È la prima obiezione che è stata rivolta da Anonymous. Questa,
è vero, cioè, che loro non sono uno Stato e non possono fare, esatto, indagini, quindi possono soltanto far sapere che una cosa accade, però...
Sì, esatto, e non sono neanche tenuti, cioè, nel senso, sono degli attivisti, certo, non sono tenuti, no, a dover rispondere a un certo tipo di preoccupazioni. No. Queste altre preoccupazioni invece se le dovrebbe porre uno Stato, un governo, quindi teniamo distinti i ruoli, ecco, se no veramente e quindi non so, a me penso che, cioè, appunto, forme di, bisogna andarci molto cauti con i decreti che fanno delle blacklist, anche perché in realtà poi le blacklist si aggirano facilmente, certo. E tra l'altro una delle obiezioni più interessanti, diciamo, fatte ad Anonymous, e questo però può valere anche non solo per Anonymous ma anche per altri, fatte da, ad esempio, alcuni esperti di sicurezza informatica e terrorismo, era: attenzione però a non come dire, fare un corso accelerato un processo di informatica e di abilità digitali a questi jihadisti.
Ecco, proprio su questo, Carola, invece volevo sentire...
Posso interrompere e dire una cosa?
Sì, sì. Certo.
Vai. Sì, ecco, io vorrei dire che non solo è importante verificare, appunto, che a chi appartengono effettivamente questi account, a chi appartengono questi email, questi account Twitter, quindi avere un po' di scetticismo e serietà professionale quando si parla di queste cose, perché la possibilità della manipolazione dell'informazione è infinita. Io l'ho visto, lo vedo ogni volta grazie al mio lavoro con Wikileaks, perché capisco veramente che c'è una difficoltà di verifica delle informazioni fortissima, ma al di là di questo c'è anche una difficoltà di capire chi è veramente responsabile di certi attacchi, chi fa chi, e questo è fondamentale, perché noi parliamo di Anonymous, ma dietro Anonymous sappiamo che c'è di tutto, c'è l'attivista, ma c'è anche, purtroppo, ci sono anche fenomeni di infiltrazione. Io posso parlare della storia di Jeremy Hammond, che proprio qualche giorno fa ha scritto un editoriale per il Guardian. Lui diceva: ma io sono stato messo in condizione di hackerare centinaia di siti di governi credendo che erano un'operazione di Anonymous, in realtà era l'infiltrato Sabu che pilotava le nostre azioni per finalità che non avevano nulla a che fare con la battaglia per l'informazione nostra di Anonymous. Quindi dobbiamo avere anche questo scetticismo, no, ripeto, non per una prevenzione verso Anonymous, perché sono completamente simpatetica, assolutamente, ma per un rigore dell'informazione, perché presto l'informazione sarà completamente inquinata dalla possibilità di manipolazione infinita ormai.
Ecco,
infatti, secondo me il punto è che ognuno dovrebbe fare il suo lavoro, diciamo. Certo. Quindi, nel senso, i giornalisti, loro, e chi fa investigazioni, fare il loro lavoro, e poi Anonymous fanno gli attivisti, poi che siano, chi siano Anonymous, cioè non importa più neanche, nel senso, da questo punto di vista.
Ecco. A me importa, io non voglio lavorare per le spie. Che...
Ecco, comunque, ecco,
uno non lavora per delle spie, uno lavora su quello che esce o non esce, cioè il punto è quello, perché la possibilità di essere infiltrati in Anonymous purtroppo c'è sempre stata fin dall'inizio, come abbiamo visto,
esatto,
come citavi tu, ecco, prima alcuni esempi, no?
Io vorrei riportare un pochino la conversazione anche però su, appunto, questo rapporto tra Anonymous e ISIS, anche proprio dal punto di vista delle modalità che si sono succedute in questi giorni, e volevo chiedere a Marco Ciaffone, che è autore di tutti i nostri video sulla diciamo anche quello su Anonymous, quanto conta anche i video, ad esempio, perché noi abbiamo visto che c'è quasi una lotta anche cinematografica che sta accadendo, cioè l'ISIS fa dei video brutali, ma come dire, Anonymous risponde con dei video sulla libertà di informazione, però risponde con video, con una produzione di video che sono diventati quasi cinematografici. Allora, Marco, tu che sei un esperto di linguaggi sulla rete, quanto è importante associare a un messaggio un video che sia comunque fruibile anche dalla maggior parte della gente sul web?
Ma, ne abbiamo parlato anche in altre puntate sul rapporto appunto tra la propaganda del terroristica e di come si stanno muovendo in questi ultimi anni questi nuovi soggetti sulla rete. Stiamo assistendo sinceramente ad un'escalation dell'utilizzo di un linguaggio multimediale che in alcuni momenti ci lascia anche, come dire, se posso abusare un'espressione, insomma, anche un po' a bocca aperta, non solo per l'orrore che vediamo, ma per il modo in cui è confezionato. Questo ormai è chiaro a tutti, dobbiamo stare attenti. E poi mi sembra, Carola prima dicesse, non è tanto sul piano del pericolo di cyberterrorismo che ci direbbero gli esperti di stare attenti, ma proprio su quello della confezione della propaganda, giusto Carola?
Sì, assolutamente. Cioè,
ecco,
assolutamente.
A proposito di confezione della propaganda, io una domanda che volevo fare a Arturo Di Corinto e poi ovviamente se vogliono rispondere anche a Carola Frediani e a Stefania Maurizi. Mi sembra che negli ultimi tempi alla propaganda del terrore da parte dell'ISIS si sia associata invece una propaganda per così dire politica, nel senso che ci sono questi video, l'ultimo dei quali del 9 febbraio, di John Kentall, il reporter americano rapito originariamente dall'ISIS e adesso diventato di fatto il loro reporter di guerra, che confeziona questi video dalle varie città che l'ISIS controlla, che però non sono video di guerra, ma vogliono mostrare una sorta di normalità di queste città, cioè dove c'è uno Stato che ha riportato l'ordine nelle strade, dove i mercati sono aperti, dove c'è anche una sorta di embrione di Stato sociale che l'ISIS porta avanti, c'è del lavoro per le persone, ci sono le scuole, ovviamente...
I treni arrivano in orario.
Sembrano i video della propaganda, ovviamente per l'Occidente, che ha una tradizione da questo punto di vista notevole, sembrano i video della propaganda degli anni 20 e anni 30 dei regimi totalitari, e quindi c'è questo cambiamento, cioè non soltanto più il video sulla brutalità nei confronti dell'avversario, ma anche il video che mostra io so essere stato e so garantire i miei cittadini, cioè chi mi rispetta, chi mi è fedele ha dei vantaggi. Ecco, questo è un cambio comunicativo secondo Arturo Di Corinto?
Ma secondo me no, cioè quella di Kentley, poveretto, che è stato portato dalla parte dell'ISIS, non sappiamo se si è convertito oppure se è minacciato, se aderisce idealmente con la jihad, alla jihad, sono dei normali video di propaganda, insomma, cioè la tecnica è diversa, è una tecnica cinematografica che dimostra semplicemente che ci sono moltissime persone dalla fila dell'ISIS che hanno una grande dimestichezza con gli strumenti della comunicazione digitale, sia quelli tipici di internet, sia quelli che in internet hanno trovato una rimediazione, cioè ad esempio i video, invece di mandarli al cinema o in televisione, si mandano su internet, perché internet rimedia il video in questo modo. Una cosa che forse non abbiamo detto, e invece io ci vorrei tornare, è il tema del decreto antiterrorismo, chiamiamolo così. Ma intanto mi sembra acqua fresca, cioè, fare una blacklist dei siti pro jihad è qualcosa che dovrebbe essere, non so, normale, insomma, non ha bisogno di un decreto specifico. Intervenire per chiudere un sito jihadista non ha bisogno di un nuovo decreto, cioè se la polizia se ne accorge, lo chiude direttamente, come certo succede per un sito di pedosatanisti oppure per un sito di commercio illegale.
Guarda, basta mettere una bestemmia come URL e già ti chiudono, quindi...
quindi
cioè è qualcosa dato in pasto all'opinione pubblica. E quello che mi pare grave invece è che sarà introdotta l'aggravante del reclutamento attraverso internet. Ma mi sembra ridicolo, scusate, cioè vuol dire che un jihadista che recluta uno sotto al bar fa un reato meno grave di quello che recluta un altro jihadista su internet.
C'è anche l'aggravante, c'è anche l'aggravante dell'aver fatto, diciamo, essere autodidatta su internet per andare poi a combattere, anche quello, però è difficile. A parte, Arturo, su questo tema volevo solo dirti che secondo me invece il blocco dei siti di per sé già in generale è sbagliato, sia per ragioni di intelligence, sia per ragioni legate comunque alla libertà d'espressione. Noi ricordiamo che qualche anno fa il qui presente senatore Perduca, insieme ad altri senatori come Vincenzo Vitealtro, fecero un'interrogazione al Ministero dell'Interno perché in Sardegna a un certo punto ci fu un'operazione di polizia, chiusero 5 siti web accusati di jihadismo. Poi la cosa venne portata di fronte al Tribunale del Riesame e si scoprì che quei siti erano blog che traducevano il Corano a beneficio dei, diciamo, degli italiani di seconda generazione che in qualche modo avevano. Allora la prima domanda che io vorrei fare a Di Corinto, ma anche a voi: come faranno gli organismi di polizia andare a fare una blacklist di siti che magari sono in arabo? Cioè, voglio dire,
posso fare una...
Sentiamo Stefania.
Prego.
Posso dire una cosa? È fondamentale capire che nel decreto antiterrorismo, nel cosiddetto decreto antiterrorismo che io ho letto attentamente, attenzione, non si parla di siti jihadisti, questo è fondamentale capirlo, si parla di condotte di cui agli articoli 270 bis e 276. Oh, attenzione, ecco, è fondamentale capirlo. Cioè non si dice siti jihadisti. Ora bisogna capire che è importantissimo, bisognerà vigilare su cosa si intende per terrorismo, perché io voglio ricordare che l'anno scorso il compagno di Greenwald è stato arrestato all'aeroporto di Londra per terrorismo, semplicemente perché trasportava i file, aveva con sé presumibilmente i file di Snowden, se ne voleva bloccare la pubblicazione. Quella condotta rientrava nella definizione di terrorismo. Ora non so se voi avete letto gli articoli 270.
Sì, lo conosco.
Al quater, ok, ma sexius diventa molto sottile nella definizione.
Ecco, io su questo vorrei sentire Carola, vorrei sentire Carola Frigliani, sì. Proprio perché il rischio è un rischio quasi di un boomerang, perché ricordiamo che insomma
anche Anonymous è
un'organizzazione in questi anni c'è stata l'associazione a delinquere virtuale. E, diciamo, che cosa è accaduto in questi anni? Che a un certo punto Anonymous, che oggi appunto viene portato sull'altare, qualche anno fa è stato invece oggetto di un'indagine di polizia, della polizia antiterrorismo, diciamo con la creazione, il conio di questa nuova figura dell'associazione a delinquere virtuale, che si realizzerebbe da soggetti che non si conoscono ma che interagiscono sul web. Allora il rischio è, non è che questa fattispecie così estesa finisca poi, Carola, per applicarsi anche a fatti di caso nostra che magari proprio terrorismo non siano?
Voglio dire, il rischio c'è, d'altronde io l'ho anche scritto in questi giorni, fino a un po' di tempo fa Anonymous erano considerati quasi dei cyberterroristi dall'Italia agli Stati Uniti, ok? Quindi non vedo, nel momento in cui non fanno più una campagna che in qualche modo è consonante con quelli che possono essere in questo momento anche gli interessi dei governi, cioè è chiaro che potrebbe anche arrivare al paradosso che una legge antiterrorismo di questo tipo possa arrivare a chiudere i loro siti. Ma quello, cioè, dire, ma poi non solo i loro, cioè questo per fare giusto, perché siamo sul tema Anonymous, no? Per cui
posso dire solo una cosa. Carola.
Sì, dopo che ha finito un attimo il discorso.
Prego.
Volevo anche dire un'altra cosa, che assolutamente, così come è assurdo osannarli adesso perché sono diventati un po' come i nuovi difensori dell'Occidente un po' sui media, no? E non solo, e qualsiasi cosa facciano al riguardo viene rilanciata con un'evidenza, a mio modo di vedere, eccessiva, e lo dice una che li segue da anni, diciamo, giornalisticamente, e allo stesso modo forse era sbagliato criminalizzarli in quel modo qualche anno fa. Quindi cerchiamo forse di bilanciare un po' la prospettiva su questo.
Arturo,
No, vabbè, Carola ha ragione, io ho scritto proprio le cose che sta dicendo lei oggi su Repubblica nell'inserto domenicale. La cosa che volevo dire rispetto al decreto antiterrorismo, che qua corriamo complessivamente il rischio di comprimere dei diritti individuali inviolabili. Io vorrei ricordare che pochi giorni fa c'è stata la giornata europea della privacy. Proprio in occasione di quella giornata l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, 47 Stati membri, ha rilasciato un paper, un position paper, in cui si dice che fino ad adesso i sistemi di sorveglianza non hanno aiutato a prevenire il terrorismo e le azioni terroristiche, anzi la sorveglianza di massa ha distratto delle risorse importanti dalla ricerca dei criminali e dei terroristi.
E tu pensi, scusami, che una dichiarazione un po' apodittica come questa possa avere delle basi di realtà?
Non solo ha delle basi di realtà, il relatore ha chiarito bene che atti come il Patriot Act, leggi come il Patriot Act...
Certo, le leggi probabilmente adottate specie ex post, no, ma che le attività, diciamo, di monitoraggio, chiamiamolo così, di questo o di quello, abbiano potuto scongiurare qualche attacco in più, potrebbe anche
questo adesso. Ci dobbiamo dare la possibilità, sembra normale, se no non si capisce perché teniamo in piedi degli apparati così complessi come i nostri servizi di intelligence. Il punto è che i servizi di intelligence vengono richiamati a comportarsi in maniera diversa, tant'è vero che il Consiglio d'Europa, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, finisce con 4 raccomandazioni questo position paper, tra cui una che riguarda il vincolare le agenzie di intelligence e i servizi segreti a un codice deontologico diverso ed essere comunque assoggettate alle decisioni della magistratura. Questo mi sembra molto importante per contemperare il diritto alla sicurezza di ogni cittadino con il diritto ad esprimersi e il diritto alle libertà individuali.
Certo, che i servizi segreti comunque siano incostituzionali mi pare abbastanza acclarato, ecco, da quando li hanno inventati dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Va anche detto meno male che ci sono tanti avvocati in zona, così almeno meno male, diciamo, in realtà poi parliamoci chiaro. L'attività di intelligence è fondamentale, parliamoci anche chiaro però, e adesso spezziamo anche una lancia nei confronti anche dei nostri servizi di intelligence, perché io credo che se noi comunque siamo relativamente tranquilli e se in zone di guerra, dove è vero che noi possiamo anche pagare gli ostaggi, ma è anche vero che l'operazione di intelligence delle nostre attività di intelligence consente di mantenere i rapporti sul campo e di avere anche dei risultati, penso che sia comunque innegabile per tutti. Ora, questo, e badate bene che
l'intelligence... che siamo in Italia dove i servizi segreti di solito sono più quelli deviati che quelli...
Però tenete presente, per esempio, sul decreto antiterrorismo, con certezza matematica, gli organismi di intelligence non sono contenti di questo decreto, perché loro vorrebbero prendere informazioni, vorrebbero entrare nei siti e sapere anche finanziariamente chi li sostiene. Il blocco dei siti web in generale di per sé determina un arresto che, al di là della libertà d'espressione, è anche sciocco dal punto di vista delle attività investigative, perché ti impedisce di poter fare delle verifiche che invece tu puoi fare non bloccando ma fingendo di qualcun altro o mettendo un agente provocatore o facendo il cosiddetto follow the money, cioè andando a vedere chi fa le donazioni per questi siti, che chiede da dove arrivano questi soldi, no? E capendo il flusso dei soldi tu sai pure quale paese o da quale zona arrivano i finanziamenti.
Sardana, se mi permette, avvocato, noi sappiamo come si fa a finanziare l'ISIS, ci sono 5 microoleodotti che partono dalla Siria e vanno a finire in Turchia, qualcuno quel petrolio se lo comprerà, certo. Viene raffinato in Turchia, torna indietro, allora i soldi l'ISIS non li fa con il crowdfunding, e quindi mi sembra relativamente interessante seguire le tracce informatiche di questi finanziamenti. Mi sembra evidente che ci vuole un bel lavoro sul campo fatto dalle polizie di tutto il mondo, dall'Interpol, dai servizi segreti, dai servizi di intelligence, magari con i cittadini di buona volontà, che in questo caso potrebbero essere gli Anonymous oppure altri, che assumono informazioni vere che servano, perché io mi ricordo che
sono stati tantissimi attentati nel mondo e le tecniche di sorveglianza digitale non sono servite a prevenirli. È stato lo stesso George Bush padre, che è stato capo della CIA e quindi lui ne sa qualcosa, che ha detto che gli attentati dell'11 settembre 2001 si sono verificati perché abbiamo smesso di fare intelligence sul caso.
Ma come, c'era stata la missione compiuta?
No, quella però è venuta esatto, dopo però.
Però scusate se interrompo un attimo.
Sì, sì, anche perché siamo in conclusione, un'ultima battuta
un
per
flash fra Maurizi, Frediani e Di Corinto. Stefania.
Sì, allora innanzitutto io vorrei assolutamente attenermi ai dati di quello che viene fuori dalle due indagini sul lo scandalo NSA e su quello che è stato un anno e mezzo di lavoro sui file. Io ho lavorato sui file, quindi so che cosa è emerso da quei file. Cioè,
Stefania, abbiamo 20 secondi, per cui sì. Termina. Perché
allora,
proprio...
dei 54 attacchi terroristici prevenuti, è venuto fuori che uno, ripeto, era un fatto probabilmente vero, cioè del finanziamento di un tassista che è stato sorvegliato grazie a questi programmi.
Ecco,
non si sa che cos'è.
Grazie. Carola, che ci dici in chiusura?
Dico che va benissimo potenziare il lavoro di indagini mirate, e sottolineo mirate, ma lo stato di diritto non si tocca, perché nel momento in cui lo si tocca si è già perso. Certo.
Anche perché, Arturo, l'Italia è inopinatamente scivolata nelle classifiche di Reporters Sans Frontiere al 73° posto per la libertà di informazione. Ricordiamo che Arturo Di Corinto è uno dei giornalisti che si sta occupando.
Il motivo di questo fondamentalmente sono le aggressioni e le intimidazioni mafiose nei confronti dei giornalisti e l'enorme numero di querele temerarie. Numero enorme che è destinato a crescere perché in Italia non c'è una legge adeguata per dissuadere le persone che hanno commesso qualcosa di male dallo spaventare i giornalisti,
ecco,
in maniera tale che non ne parli.
Arturo, speriamo di non esserci beccati ancora una querela questa sera. Io saluto tutti i nostri ospiti, li ringrazio, ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a tutti.
Grazie.
Buona serata.